Ciao, sono Giada Arena e questo è Nuda e Cruda, un podcast sincero che oggi diventa addirittura storiografico e me coglioni, direte voi, tranne se siete tipo di Bolzano o di Vibo Valentia, perché in quel caso non dite me coglioni, direste altro. E sono qui con...
Mattia Salvia.
Ciao, sono storiografico stasera.
Sei mega storiografico, a parte che voglio dire a tutti che ho scoperto stasera che io e Mattia abbiamo gli stessi capelli, poi lo vedrete sul nostro profilo Instagram, ma abbiamo esattamente lo stesso taglio, sembriamo Paul McCartney e John Lennon dei tempi d'oro.
Che poi è perché io ho tagliato i capelli 2 giorni fa e ho detto al parrucchiere fammeli come Giada.
E lui subito ha colto, grande fan di questo podcast, lo salutiamo. Ti introduco, dico la bio, che è, due punti. Mattia Salvia, attualmente editor di Rolling Stone, ha scritto praticamente ovunque, ma soprattutto dal 2019 è il caro leader di Iconografie, centro studi sul XXI secolo, che è un progetto Instagram dedicato a osservare il presente con gli occhi di uno storico del futuro, ti cito, ma anche uno spazio di ricerca e rivista indipendente su cultura, estetiche ed eccentricità del presente.
Un po' di tutto, insomma. Stiamo cercando di diversificare, tra l'altro un po' produrremo lavatrici, cose così, a seconda di quello che il mercato chiede.
Un set di pentole in acciaio inox con sopra il ritratto del dittatore del Turkmenistan. Ma ne parleremo tra poco. Intanto lancio la sigla. Sigla!
Nuda e cruda.
Correggimi se sbaglio, ma l'obiettivo del tuo progetto, che è essenzialmente una raccolta di immagini e testimonianze dei tempi che stiamo vivendo, testimonianze ovviamente sempre piuttosto insolite o iconiche o simboliche o weird, l'obiettivo di Iconografie mi sembra storicizzare il presente.
Quello è l'obiettivo ufficiale. L'obiettivo non ufficiale è collezionare le foto di Gurbanguly Berdimuhamedov, di cui ho lanciato la wave in Italia, probabilmente.
Ma dici di più per chi non conosce la pagina, perché ovviamente in iconografia ci sono un sacco di inside joke, tipo i jihadisti con le Adidas, e appunto il dentista dittatore del Turkmenistan, però voglio sentire dalla tua viva voce di che cosa si tratta.
Si tratta di tutte le robe che tu dici, oh, figata, questa roba, boh, non può essere vera, e poi in realtà è vera, che è un po' la cifra dei tempi presenti, perché adesso, cioè, magari qualche anno fa ci stupivamo ancora per le cose, ma adesso, cioè, è un po' così, non lo so, non è più una roba che succede, no?
No, sembra quelle classiche frasi che dicono le anziane alla fermata dell'autobus, no, signora mia, quel mondo va all'incontrario. Però io a volte ho un po' il sentore che il mondo vada all'incontrario. Diciamo che da brava OCD, Iconografia fa un ottimo e utilissimo lavoro con me, cioè mi aiuta un po' a categorizzare il presente, a individuare dei fil rouge. Dei minimi comuni denominatori di quello che è il caos puro che caratterizza il contemporaneo. Cioè, se mi chiedessero di definire il contemporaneo con un aggettivo, io direi caotico. Tu?
Sì, assolutamente. Ma perché non c'è più alcun tipo di ordine mondiale? Cioè, nel senso, ormai qualsiasi cosa è possibile. È anche la cosa bella questa. Cioè, poi, oddio, magari sta roba finisce male.
Io credo finisca male. Così la butto lì.
Però comunque è un bello spettacolo, se non altro.
Sì, almeno ci divertiamo.
Cioè, più che altro, secondo me ci sono delle cose che ci sono sempre state, ma adesso sono più visibili. O che ne so, ma ci sono cose nuove che non siamo ancora abituati a vedere in certi contesti. Io tipo ieri ho trovato la pagina OnlyFans dei detenuti di un carcere messicano che producevano porno gay amatoriali in cella per arrotondare, cioè.
Bellissimo.
Sono un bello spettacolo.
Qual è la cosa più weirdo, inaspettata che hai visto in assoluto da quando hai iniziato a raccogliere materiale sul contemporaneo?
Secondo me la cosa più figa degli ultimi anni è stato lo Stato Islamico.
Beh, Attenzione, per favore contestualizzate questa frase. Non
Esatto.
se mandate la Digos a casa, per favore.
Una frase che potrebbe costarmi cara. Però oggettivamente è stata una figata perché, cioè, se ci pensi, quando mai ti capita un gruppo che vuole creare uno stato dal nulla?
Beh, io consiglio a chiunque la fanzine che avete realizzato proprio voi di iconografie, che è Statue e Rivoluzione, che è uno tra l'altro degli opuscoli che, se appunto mi arrivasse la Digos a casa, diventerebbero problematici. Però ci sono delle testimonianze che ho trovato assolutamente folgoranti. Tipo, per esempio, bruciano le bottiglie di Coca-Cola ma bevono la Pepsi. Questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello. Altra cosa incredibile, qua angolo delle curiosità. Io, nel momento in cui ho preso la patente, ho iniziato a guidare una Kia Picanto. E grazie allo Stato e Rivoluzione ho scoperto che la Kia è la macchina ufficiale dello Stato Islamico, giusto?
Praticamente, sai che tra l'altro nel prossimo numero della rivista, che sarà appunto proprio dedicato alle auto, cioè all'uso politico e militare delle auto,
Bello, maso.
abbiamo un capitolo su questa storia qua perché Gabriele Michalizzi, fotografo di Cesura, eccetera, è stato in Iraq di recente, proprio a Mosul. Io già che c'ero gli ho detto, ma scusa, ma vai al concessionario della Kia di Mosul e chiedigli sta roba delle Kia. E lui ci è andato e ha parlato con la gente, ha scoperto cosa è successo davvero, come mai l'ISIS faceva tutte le autobombe con le Kia. Beh,
E come mai ce lo puoi svelare in anteprima? Dai, svelacelo, Matti.
praticamente è successo che cioè, non è niente di che, cioè, semplicemente il proprietario del concessionario si è accordato con l'ISIS e gli ha venduto tutte le Kia in blocco a un prezzo di favore e loro se le sono comprate tutte. E da quel punto l'hanno trasformati tutti in autobombe, mentre altri concessionari non hanno voluto fare questa cosa qua. Comunque è andata
Pazzesco,
così. Niente, non è una gran storia, però perlomeno ora sappiamo la verità su quella roba lì.
pazzesco. La verità sulla Kia. Ma poi a me un uccellino, una fonte che non posso rivelare, mi ha detto che tu eri avvezzo, ai tempi d'oro dell'ISIS, di ascoltare, nell'orario di lavoro le canzoni dello Stato Islamico. Confermi questa informazione e se sì, ci puoi consigliare un paio di pezzi da aggiungere alla nostra playlist?
Preciso che non erano esattamente quelle dello Stato Islamico, ma erano quelle di gruppi jihadisti un pochino meno radicali.
Ok.
Tipo il mio preferito è un shit che si chiama Tighten the Ropes, cioè restringere i ranghi, serrare i ranghi, che è dell'Armata di Conquista, Jaish al-Fatah, che è una coalizione ribelle, era una coalizione ribelle, è stato l'inno della conquista di Idlib ed è spettacolare, secondo me. Sono belli poi.
Ma di che genere sono?
Sono Rashid, cioè cantato senza musica.
Ah, ok, tipo i neri per caso.
Neri come le loro
Hai
bandiere, tra l'altro.
capito? Guarda che pensaci, non è casuale. Molto bello, no? Mi affascina. Poi vabbè, ovviamente io mi auguro che chiunque stia ascoltando questo podcast sia consapevole che noi stiamo ironizzando e dissacrando un qualcosa che è estremamente grave, insomma.
Certo.
Che qua sta roba sempre bisogna prenderla con le pinze.
Però allo stesso tempo la cultura jihadista è una cosa molto interessante, cioè ovviamente sono dei mostri dal punto di vista morale, etico, però è interessante come filone.
Ma poi sai che cosa penso? Che comunque storicamente la strategia di depersonalizzare il nemico, vederlo soltanto come una massa informe e mostruosa, non ha mai portato a particolari successi nella comprensione della strategia dell'altra parte, no? Quindi io penso che la ricerca che fai con iconografie sia molto utile anche da questo punto di vista, perché ci permette di anche quasi di empatizzare con dei personaggi con i quali non empatizzeremo mai. Cioè, io quando vedo le foto degli jihadisti con le Adidas, io mi rendo conto che sono degli esseri umani motivati da quella che è stata la storia del mondo fino adesso a compiere degli atti mostruosi.
Appunto, cioè, la gente pensa che siano dei mostri quando in realtà sono persone normalissime con le loro le loro idiosincrasie, diciamo. C'è un tale che si chiamava Siddhartha Dhar, che era inglese, immagino che fosse tipo di ascendenza indiana, boh, che si faceva chiamare Abu Rumeisa, che quando è andato in Siria, Iraq, insomma, nello stato islamico, ha scritto la guida turistica dello Stato Islamico.
Ah, ma l'ho vista, ma è stupenda.
È stupenda, sì. È un testo tipo di, cioè, tipo 50 pagine in cui lui ti dice cosa si mangia, come ci si muove, con cosa si paga, com'è il meteo. Cioè, è un testo stupendo, è tipo una Lonely Planet, però del califfato. Cioè, queste cose qua contribuiscono molto a umanizzare queste persone.
Sai, un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo guardando la roba di iconografie, e la cito a caso anche se non è legato a quello di cui stiamo parlando, perché ho visto un'altra testimonianza recentemente altrove, quindi significa che è diventato mainstream, è il cane robot di Boston Dynamics, che io ho scoperto su iconografie perché l'anno scorso, durante la prima ondata di Covid, sto cane robot, andava a snicciare nei parchi di Singapore e a far allontanare le persone, cose del genere. Negli ultimi giorni ho visto, delle foto, delle immagini, ma anche un video di un arresto negli Stati Uniti, mi sembra New York, ma non vorrei dire cazzate, che è avvenuto con il supporto del robocane e anche la foto di una donna che lo portava a passeggio.
Poi c'è anche che l'esercito francese lo sta usando tipo nei loro, non addestramenti, non mi viene la parola, quando si allenano, ecco,
Ok.
diciamo. Quindi sì, sempre più diffuso.
Ma sai dirci qualcosa di più su Robocane? Quali sono le caratteristiche tecniche? Perché a vederlo fa impressione, è uscito da Black Mirror praticamente. Però qual è l'utilità del Robocane?
È un robocane, cioè ha le telecamere ed è un robot che cammina. Lo puoi mandare nei posti in cui è rischioso entrare, tanto mica lo ammazzano, e puoi vedere cosa c'è dentro. Penso che lo usino così al momento, cioè per ricognizione de degli obiettivi. A parte la tipa della Florida che lo usa come fosse un cane vero e quindi lo porta fuori.
È tipo la tipa a Roma che porta a spasso il maiale, che ha svoltato il piano editoriale di Welcome to Favelas per un anno in Florida, c'hanno il cane robot. Bando alle ciance, ti volevo fare una domanda un po' filosofica. Cioè, quando capisci che sei davanti a un momento, un'immagine, un frammento più o meno storico?
Quando una roba non l'ho mai vista o quando una roba l'ho già vista simile. So già che sono cose che ha senso segnarsi. Oppure tendenzialmente vado per filoni, tipo ultimamente sto indagando molto la cultura degli sbirri e la cultura dei detenuti. Perché voglio fare un numero della rivista Guardie e Ladri sull'intersecarsi delle due culture, perché è figo oggettivamente. Ci sono tipo la polizia brasiliana che c'ha uno show in TV con i soldi di Freddie Mercury, capisci? Non...
Ti giuro, te lo stavo per dire esattamente questo, che a me va fatto impazzire. Qua magari raccontiamolo per chi non segue iconografie. È sto video, questo estratto, di una trasmissione televisiva di livello infimo, quello proprio da televisioni private con ste scritte coloratissime in sovraimpressione. Banda degli sbirri, sbirro presentatore, a un certo punto arriva un tizio che canta i Queen, completamente vestito da Freddie Mercury, ma per nulla somigliante, doti vocali per nulla paragonabili, e poi è una cosa che ti fa impazzire, è come se una roba della polizia italiana a un certo punto apparisse un tizio random che fa, che cazzo ne so, Mick Jagger, dici, boh, perché?
È bello questa cosa. Comunque, quello è proprio uno show musicale della polizia del Minas Gerais, mi pare, uno stato brasiliano.
Il tale e quale show delle forze dell'ordine.
Già il fatto che la polizia di uno stato brasiliano abbia uno show televisivo è una cosa abbastanza rilevante. Cioè, i vigili urbani di Milano non hanno uno show televisivo su Tele Lombardia.
Forse lo vedrei.
Dovrebbero averlo.
Preferibilmente in seconda serata. Lo
Sarebbe
immagino un po' così, un po' lo fai.
bello, infatti abbiamo appena avuto un'idea notevole, probabilmente.
Possiamo mandare un fax alla polizia locale, un pitch.
Fare show musicale Vigili, quattro parole.
Vabbè, ovviamente io ho passato buona parte della mia vita a infiltrarmi in gruppi Facebook, account Instagram di familiari di detenuti, ma anche mogli di carabinieri. Ecco, questo è il mio coming out, uso questa puntata per dirlo. Io mi imbuco continuamente in gruppi Facebook e simili. Perché secondo me, a parte, vabbè, For the Lulz che Vodica fa, ma è veramente l'unico modo che ho di comprendere il prossimo. Perché bene o male, parlo anche a nome tuo, cioè noi in generale, per quanto possiamo sentirci vicini alla parte più popolare, verace, proletaria di questo paese, facciamo bene o male parte di una bolla, più o meno. E quindi è difficile che entriamo in contatto con persone del genere. Cioè, tipo, per esempio, io sono ossessionata, ma che ci passo del tempo ogni giorno, da un gruppo Facebook di camionisti, che tra l'altro ringrazio tantissimo per la scoperta, Matteo Grilli, nostro comune amico, ospite della puntata numero 5 di questo podcast. E perché è un gruppo incredibile in cui si fanno in continuazione gli auguri di compleanno, parlano male degli sbirri, fanno vedere che a volte cucinano sopra il coso del camion sul riscaldato proprio con la padella e tutto.
Allora.
Un altro gruppo che amo molto è recensione i prodotti Lidl, perché poi in realtà con la scusa del prodotto Lidl si apre tutto un orizzonte, da un sbirciate nelle case delle persone, perché poi la Lidl vende di tutto, dalle pettorine per i cani ai tappetini per fare yoga, ai leggings, ai cetriolini. Quindi grande fan, sto aspettando che mi facciano entrare in camperisti in pensione e spero che accada a breve.
No, comunque anche io faccio questa cosa, però molto meno. A parte che tipo nei gruppi Facebook, quelli dedicati alle professioni manuali, che so, tipo gli idraulici, queste robe qua, si trovano dei ragionamenti politici di lotta di classe molto più, boh, molto più seri del sinistra libro e gruppi del genere. Però sto in cose un pochino più di nicchia, tipo sto in un gruppo che si chiama Toyota's Technical Posting, che è dedicato esclusivamente alle foto di Toyota modificate in contesti di conflitto. Oppure sto in gruppi di studio sull'economia politica del Laos.
Madonna.
Cose che dico, ah, interessantissimo, entriamoci, poi. Cioè.
Classic Mattia Salvia. Esattamente dove mi aspettavo di trovarti.
Quindi ogni tanto capito nella home mi vengono fuori questi post che sono link dell'agenzia di news del Laos che dice hanno completato una diga, queste cose qua, dico, vabbè, bella per loro.
Ma invece gruppi Telegram li usi anche come ricerca di materiale? Perché io mi sto un po' propinquando al voyeurismo anche lì, ma non riesco ancora a orientarmi bene.
Sono dentro un botto di roba su Telegram, in effetti, dalle robe di Hong Kong alle robe bielorusse, armene, russe, un po' di tutto. Anche se molto spesso non ci capisco un cazzo perché giustamente sono scritte nella lingua del posto, quindi.
Infatti, questo ti volevo chiedere, però vabbè, ti interessano le immagini.
Sì, infatti, vedi questi wolotets in cirillico e poi dopo magari una foto. Però ogni tanto ti guardo, sì. Erano molto interessanti quelli di Hong Kong, però quando hanno approvato la legge sulla sicurezza nazionale sono un po' diventati morti.
Ecco, a proposito di Hong Kong, un filone che apprezzo molto, vabbè, di iconografia, ma in realtà della storia del mondo dell'ultimo anno, è quello delle rivolte che voi avete raccolto nella fanzine Manuale per spaccare tutto. E secondo me nell'ultimo anno, lo dico da osservatrice, perché poi purtroppo non ho avuto modo di fare alcuna rivolta,
Grazie.
perché ero troppo impegnata a fare questo podcast. Appunto, ho notato che è successo qualcosa di molto rilevante, perché è stato abbastanza trasversale nonostante il Covid. C'è stato, insomma, Hong Kong, che mi pare che abbia dato un po' il via a tutto quanto. Poi, appunto, la Thailandia, il Myanmar, tutti i nuovi modi di difendersi, di creare barricate, di neutralizzare lacrimogeni, le maschere per impedire il riconoscimento facciale. Sono tutte cose molto nuove, per non parlare poi di Black Lives Matter, che secondo me ci ha regalato veramente delle immagini dalla potenza iconica mastodontica, tipo la sede della polizia di Minneapolis, data le fiamme, le statue imbrattate, buttate giù. Cioè, quella roba per me è potentissima. E sono stata molto felice perché finalmente ho visto una causa estremamente contemporanea e attuale che esce da Instagram, dall'attivismo performativo, e diventa una cazzo di statua buttata giù. E per me questa roba è importantissima.
Cioè, è un'impressione che è vera. Tipo, ci sono think tank americani, vabbè, think tank, vabbè, come si dice? Think tank, dai, chiamiamoli così.
Think tank.
Che appunto dicono che iniziano ad analizzare il fatto che ci sono proteste di piazza praticamente ovunque ogni giorno. C'è il Center for Strategic Studies, mi pare, di Washington. Cioè, ha fatto proprio un'analisi l'anno scorso che dice che le grandi proteste di massa sono aumentate qualcosa come del 20% di anno in anno, ogni anno, negli ultimi 10 anni. E quindi dice, siamo entrati in un'era che è definita proprio dalle proteste di massa. Quindi sì, è vero, cioè il bordello c'è, ma se ci pensi, cioè, è una roba che abbiamo visto davvero ovunque, cioè, tipo tutto il Sud America, tutto il Medio Oriente, un botto di paesi in Asia. E la cosa figa, secondo me, è che questa roba si sta intersecando molto con cultura internet, con meme, ma nel senso anche per dire le canzoni di protesta. Cioè, in Libano e in Iraq cantavano Baby Shark come canzone di protesta, che è quella per bambini. Cioè, queste sono cose molto, molto fighe, secondo me, perché anche i linguaggi proprio si stanno svecchiando parecchio.
I cartelli con i meme.
Cioè, noi al 25 aprile, fino all'anno scorso, 2 anni fa, quando c'è stato, sentivamo i Modena City Ramblers. Cose che non sembravano possibili stanno diventando possibili, e questa è una cosa bella, cioè, anche se per ora le cose sono i nazisti che assaltano il Campidoglio.
Sì, Donald Trump presidente, tutte quelle robe lì, però ci sono anche delle cose fighe, tipo le statue che cadono.
Esatto, il principio è buono, poi per ora.
Un ragionamento che va a braccetto con quello che abbiamo fatto poco fa e che mi terrorizza, mi spaventa a morte, è qual è la conseguenza di tutto questo caos rivoltoso che caratterizza i nostri tempi? Cioè, banalmente, come sarà il futuro? Perché io riesco a immaginare il futuro. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, altrimenti mi mettevo a fare l'indovina Vanna Marchi, adesso ero milionaria, dai numeri dell'otto. Però col beneficio del dubbio riesco a intravederlo questo futuro. E io lo vedo male, lo vedo malissimo, perché comunque la polarizzazione estrema che peggiora di giorno in giorno ed è nutrita, rappresentata e coadiuvata dai social network, che sono diventati letteralmente tutto il mondo che conosciamo, non può che portare a qualcosa di drammatico. A me mi sento pure un po' l'uccello del malaugurio a dire queste cose, però oggettivamente si arriverà a un punto di rottura, perché io la sento proprio una tensione fortissima in questo momento, da entrambe le parti, eh.
Cioè, anche secondo me il problema è che comunque per ora sta cosa qua cioè, convive con determinate zone del mondo in cui è proprio l'opposto. Per dire, ci sentiamo che stiamo per morire tutti, Però se tu vai, che ne so, in Cina o vai a Singapore o vai in Vietnam, questi posti qua, credo che la gente lì tendenzialmente è super ottimista, dice ma va, ma che bomba, io 10 anni fa non c'avevo la macchina, adesso ho la macchina, capito? C'è una, non so come dire, un miglioramento delle condizioni tale per cui la gente sta vivendo adesso quello che noi abbiamo vissuto negli anni 50, anni 60, no? Col boom economico. Quindi sono due cose che convivono opposte. Cioè il problema è che noi che stiamo ora vivendo il declino inesorabile, o perlomeno ci sembra inesorabile, siamo anche quelli che sono più ricchi, più potenti, eccetera. Il problema sta nell'interazione, secondo me, dei due fattori. A un certo punto sbrocchiamo e morite tutti, voglio rimanere in sella, in cima alla piramide mondiale, che alla fine. Se ci pensi, è una roba che abbiamo già visto col terrorismo suprematista bianco, che alla fine è quella roba lì.
È completamente quella roba lì. Comunque, momento preferito dell'ultimo anno. Ti dico il mio, per farti capire cosa intendo per momento preferito. Rudolph Giuliani che fa la conferenza stampa dopo la sconfitta di Trump al Four Seasons, che non è un hotel. La
Il parcheggio di cos'è che era.
Una cosa di giardinaggio, però stava tipo tra un sexy shop.
Sì, un crematorio.
Un'immagine meravigliosa, se non l'avete vista per qualsiasi motivo, googlatela in questo preciso momento. Giuliani, che tra l'altro, tipo una settimana dopo, diventa ancora più iconico perché gli si scioglie la tinta durante un'altra conferenza stampa.
E non so se dopo o prima c'è la questione
La
Borat.
questione Borat, certo, sì. Si fa sedurre da una ragazzina con una telecamera nascosta che accidentalmente è la protagonista femminile del nuovo film di Borat, candidata agli Oscar. Bravissima lei, tra l'altro. Quindi Rudolph Giuliani, che insomma aveva avuto l'imprinting da bambina dell'eroico sindaco di New York l'11 settembre, e niente, fa delle gaffe che manco Fantozzi, perché quella della tinta, ti ricordi, in Fantozzi va in pensione, succede che si
Non ho
scioglie.
mai visto Fantozzi io.
No, no, non mi costringe a dire quella cosa, il miglior ritratto dell'italiano medio antropologico. Vabbè, già lo sai, però guardalo. E fatto sta che a me la roba del Four Seasons, oddio, c'è il gatto che ti sta attaccando.
Vuole mordere.
E, che sa di... Ah, l'immagine del Four Seasons è veramente la mia immagine preferita dell'ultimo anno. Cioè, c'è tutto, c'è il declino dell'Occidente, c'è il meme, c'è tutto, è stupendo.
La cosa che mi ha fatto più ridere in assoluto, a parte del gatto che continua a cercare di mordermi, è il tipo che quando assaltano il Campidoglio si ruba il podio dello speaker e se ne va con il podio in mano, con questo sorriso tutto sornione. Però capisco che non può competere con il Four Seasons Total Landscaping, oggettivamente.
Altro filone che adoro è Proteste Globali e Serie
Ah, quello è bello. Te lo dico, il mio sogno è trovare una foto di una protesta globale per ogni squadra di Serie A e fare tipo un poster tipo Panini in cui ci sono tutte.
A. Ma scusa, puoi spiegare a chi non sa questa wave delle proteste globali con le magliette della Serie A, per
È
favore?
che da ogni volta che c'è una protesta da qualche parte del mondo spunta qualcuno che vi partecipa indossando una maglietta di una squadra di calcio italiana. Non sono sempre proteste, perché ad esempio il Milan, e non sono sempre magliette tra l'altro, perché ad esempio il Milan compare sotto forma di cappellino del Milan in testa a un jihadista durante la guerra in Siria, o l'Inter però compare come ma terza maglia dell'Inter durante l'assalto al Campidoglio, tipo di uno trumpista.
La terza maglia dell'Inter, manco la prima.
La Juve ce l'ha uno di Black Lives Matter, la maglia della Juve, la Roma ce l'ha un manifestante ad Haiti.
Grande.
Poi c'ho il cappellino del Siena di uno delle YPG curde, sempre in Siria, che poi mi chiedo come cazzo, cioè, capito, tra tutte le squadre, perché gli è arrivato il cappellino del Siena? Una delle mie cose preferite è che in un video dell'ISIS È stato, cioè, c'era questo video, quando loro facevano i video per presentare gli attentatori suicidi che tipo li presentavano, poi salivano sulla bomba, andavano e si vedeva l'autobomba che esplodeva. E in questo video c'è l'attentatore suicida che sale sulla bomba e c'ha una giacca tipo sponsorizzata da una pizzeria francese. C'è proprio scritto Le Luciano Pizza, si son, numero di telefono. E se vai a vedere scopri che sta pizzeria ha sponsorizzato diversi anni fa la squadra di calcio locale, che è tipo una squadra che gioca in Serie C francese. E uno si chiede quante ne avranno fatte di quelle magliette, oggettivamente, cioè 22 per i giocatori e basta, probabilmente. Come è fatto ad arrivargli?
Beh, product placement è riuscitissimo. Conosco diversi pubblicitari che si venderebbero l'anima per una cosa del genere.
Infatti, un mio sogno sarebbe andare a mangiare alla pizzeria Le Luciano di Sisson. Grazie
Allora, caro Mattia, ti ringrazio per la tua testimonianza in nuda e cruda e volevo chiederti di chiudere questa puntata con le dolci note di un carry on che conservi nel tuo studio e che mi hai mostrato poco fa. E su queste note salutiamo tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
Alla prossima!
Nuda e cruda.